Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले
Caterina Mascolo vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento con Zainet, oggi per parlare dell'India fra povertà e nuove tecnologie che avanzano. E lo faremo assieme a Benedetta, che frequenta la facoltà di lettere all'Università Roma 3.
Ciao a tutti.
E Domitilla, che frequenta il secondo anno al liceo Tullio Levi Civita.
Ciao.
Avremo poi un contributo registrato con Raffaele Brunetti, autore assieme a Marco Leopardi del documentario Air India. Prima però andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi, Paolo Conte, India.
Zainet, la radio che fa scuola.
India, dal dolce ambrato color, guardi l'amor come un signor. India, che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città, attualità, velocità. India, un sorriso ha fra i tuoi capelli d'idea, una selvaggia azalea. E il mondo coloniale si crede intellettuale come un teatro in silenzio. Spiritual.
Abbiamo appena ascoltato Paolo Conte con India. Volevo chiedere a Benedetta, perché so che tu sei un'appassionata di questo argomento, come ti è nato questo interesse?
Ma in realtà è nato molto banalmente dalla visione di un film italiano che era appunto Lezioni di volo, no? Dove c'era questa storia di un ragazzo italiano e di uno indiano che intraprendono questo viaggio in India alla ricerca della famiglia di quello indiano, appunto. Ed era un, non lo so, mi è sembrato particolarmente affascinante come paese, perché è lontano, prima non ero mai stata al di fuori dell'Europa e dell'America, sono paesi più occidentali, diciamo, come cultura. Quindi sì, è nata una certa passione, un certo fascino che poi si è sviluppato nella lettura di qualche libro,
per esempio?
Film. Ma per esempio io adesso di film mi ero interessata a questo qui che ha vinto l'Oscar, The Millionaire, che ancora non ho avuto la possibilità di vedere, perché è nata tutta questa polemica secondo la quale spesso i registi, gli scrittori sfruttano un po' il paesaggio indiano senza poi magari risolvere quelli che sono i problemi lì all'interno, senza porli all'attenzione magari dei paesi più ricchi, no? Dal mio piccolo punto di vista di aspirante scrittrice ho cercato anch'io di guardare un po' all'India in una maniera un po' più costruttiva, ecco, senza quell'esotismo, diciamo, superficiale che caratterizza.
Tu hai parlato di cinema, invece a livello di libri hai trovato qualche testo interessante che ti potesse aiutare in questa tua ricerca?
A livello di libri non tanto, nel senso che di letteratura indiana se ne parla poco. Per esempio pensavo all'università, magari tra i professori di storia contemporanea, invece se ne parla poco, quindi ancora è una ricerca,
è un argomento
aperta.
in fieri. E volevo infatti chiedere anche a Domitilla, perché in fondo per parlare di India si dovrebbe avere una conoscenza molto articolata, parlare di India è molto complesso, e quindi anche per capire l'India moderna si dovrebbe comprendere quella che è stata l'India antica. E quindi ti volevo chiedere, a scuola, nei programmi di storia, si tocca questo argomento, oppure l'India è una sorta di ancella delle altre nazioni più importanti e più studiate?
Ma l'India tende di solito a passare in secondo piano. Infatti noi abbiamo, in storia, abbiamo studiato comunque il Medio Oriente, l'Iraq, e comunque in questo periodo sono al centro della cronaca con le guerre e tutto. Però l'India, a parte che ci vuole appunto una conoscenza molto molto approfondita, ma non tende sempre a passare in secondo piano.
E quindi viene affrontata in maniera un po' superficiale, credi?
Sì.
E invece per la tua esperienza, Benedetta, anche da te non è stata affrontata in maniera...
Ma a scuola se ne parlava soprattutto riguardo al colonialismo, quindi in realtà in un'ottica sempre occidentale dell'Inghilterra che aveva invaso l'India.
E questo non è un po' limitante? Nel senso, si può parlare di storia mondiale in fondo senza parlare di metà del mondo, perché in fondo Cina, India, tutti certo. Questi paesi, quasi continenti poi in realtà, orientali, hanno costituito esattamente tanta storia quanta ne hanno fatte i nostri paesi. Quindi che cosa proporresti? Cosa sarebbe indicato secondo te per promuovere una conoscenza più specifica anche di queste regioni, di questi paesi, di cui in realtà un ragazzo che studia in Europa poi non sa molto, a meno che non si interessi poi in maniera specifica dell'argomento, per esempio con un corso di studi all'università?
Ma in realtà pure alla stessa università non è che se ne parli più di tanto, nel senso che secondo me...
No, non so, magari se frequenti lingue medio orientali oppure...
Sì, però anche nell'ambito magari della storia contemporanea o moderna che si studia all'università, no?
Sì.
Come materia che deve essere insegnata comunque ai ragazzi un domani. Si parla sempre in un'ottica molto occidentale, senza fare riferimento magari a quelle che sono le tradizioni e la storia di questi popoli che sono millenarie come la nostra. Quindi sempre in un'ottica occidentale del rapporto che abbiamo avuto noi con loro, e mai soltanto di quella che è la loro storia effettiva.
Sì, e poi per esempio anche per quanto ho riscontrato io, se poi se ne parla si cade un po' nei topoi, ad esempio, sì, i cinesi che hanno inventato la bussola,
esatto.
Quindi poi non si arriva mai ad uno step successivo di maggiore conoscenza. E noi cerchiamo di informarci invece in maniera sicuramente maggiore con l'aiuto della nostra scheda preparata dalla redazione.
L'India si struttura sempre più con una bipolarità di fondo: da un lato la povertà che colpisce la maggior parte della popolazione, dall'altro lo sviluppo delle nuove tecnologie, in particolar modo per l'informatica, che hanno acquisito una rilevanza mondiale. L'India ha una popolazione di circa 1 miliardo e 148 milioni di persone, circa un sesto di quella mondiale. Questo gigante asiatico, a partire dagli anni 80, si è andato specializzando nella produzione e nella fornitura di software e di sistemi di telecomunicazioni. Un paese in movimento, quindi, caratterizzato però da una profonda spaccatura. Si contrappone un'estrema industrializzazione ad un'estrema miseria.
Ed ora, come prima avevo accennato, abbiamo un contributo con Raffaele Brunetti, autore, assieme a Marco Leopardi, del film documentario Air India, che ci spiegherà e ci intratterrà con la sua esperienza riguardo a questo lungometraggio. Perché Air India e come è nato questo progetto, e se anche ci vuole spiegare il titolo di questo lungometraggio.
Sì, dunque, Air India è un po' un gioco di parole, c'è un H che va e viene. Air India vuol dire letteralmente capelli India, però se lo leggiamo senza H, Air India può essere il nome della compagnia aerea di bandiera indiana, a significare il viaggio, il trasferimento, la globalizzazione, il movimento dall'India all'Occidente e il ritorno. E l'idea del film nasce proprio così. Mio coproduttore e coautore Marco Leopardi abita a Roma sulla Cassia. Vicino a casa sua lui vedeva volare spesso questo elicottero e ha scoperto che lì si era aperta questa grossa fabbrica di extension di un signore inglese trapiantato a Roma che ha la più grossa fabbrica di extension e produce l'extension di migliore qualità, quella più desiderata al mondo. Mi ha invitato a fare una visita in questa fabbrica perché aveva visto un mio precedente documentario in cui seguivamo il viaggio di una maglietta e mi ha detto: io ti vorrei proporre un documentario, questa volta invece di seguire una maglietta, era un documentario sui vestiti usati, ti propongo di seguire i capelli. E mi ha spiegato questa storia, abbiamo visto questa fabbrica molto interessante, qui venivano questi capelli sacri indiani, capelli donati nei templi dell'India che poi venivano venduti all'asta ed acquistati da questo signore. Ma la parte che mi ha colpito di più è stato il reparto spedizioni, dove abbiamo visto che questi capelli vanno ovviamente in America, in California, a Hollywood, dove tutte le star usano questo specifico tipo di extension, in Europa, nei paesi arabi, ma da qualche tempo anche in India. C'era un pacco che partiva per un coiffeur di Bombay, dove i ricchi indiani usano anche loro queste stesse extension che hanno fatto il giro del mondo. Così è nata l'idea, abbiamo deciso di fare un sopralluogo in India, abbiamo capito che questo poteva essere un modo per raccontare l'India che cresce in maniera enorme ma anche in maniera schizofrenica, abbiamo fatto questi sopralluoghi e così è nata l'idea.
Qual è il ritratto di questo paese che il film si propone di dare?
Non ci sono delle intenzioni, in verità il film non ha uno stile di reportage, non è un'inchiesta giornalistica, è diciamo un affresco, è una fotografia sull'India di oggi, come l'abbiamo vista noi, posso dire come l'abbiamo vista noi, che
sì,
credo
sì.
Che viene trasmesso attraverso il film, che comunque non ha uno speaker, non ha una narrazione, è tutto affidato ai dialoghi dei protagonisti, e racconta un'India che è il paese, il continente, un subcontinente delle contraddizioni, è un paese che cresce, un paese affascinante che cresce in una maniera velocissima, è diventata una delle più grandi potenze del mondo, è la più grande democrazia del mondo, che allo stesso tempo però conserva delle tradizioni millenarie, una spiritualità antica, è un paese dove convivono un'estrema povertà e una grandissima ricchezza, dove convivono tecnologie moderne, credo sia l'unico paese al mondo che sta vedendo un ritorno dei cervelli, i più grossi esperti di programmazione, ingegneri eccetera, indiani del mondo che un tempo emigravano adesso stanno tornando in India trovano opportunità e salari più interessanti di quelli che possono trovare all'estero, che trovano in America eccetera, per cui assistiamo a una emigrazione di ritorno. Allo stesso tempo è il paese che conserva un sistema di caste, che conserva delle tradizioni nel bene e nel male immutate da millenni.
Zainet si ferma per qualche minuto, rimanete però con noi perché al nostro ritorno ascolteremo la seconda parte del nostro contributo. Lei nella sua esperienza ha scoperto qualche lato nascosto dell'India che non si sarebbe aspettato e c'è qualcosa che l'ha colpita in particolar modo?
Ma sicuramente vedere questo mondo, specialmente dell'India ricca, dell'India moderna, dell'India che ha un desiderio di contatto con l'Occidente, è stato molto interessante. Andare in posti inusuali, tipo, non lo so, i parrucchieri, gli istituti di bellezza o le redazioni dei settimanali di moda. Il film si sviluppa su quattro storie parallele. Una è la storia della famiglia che fa questo pellegrinaggio uguale a quello che avrebbe potuto fare mille anni fa per andare a donare i capelli. Nel farlo però attraversa un'India che sta cambiando radicalmente. Questi bambini che non erano mai usciti dal villaggio li vediamo sorpresi quando attraversano le città. Abbiamo delle immagini bellissime di loro che vedono, ma dalle cose più semplici, i lavandini, gli arredi da bagno, cose che loro non hanno mai visto, loro non hanno dei bagni nelle loro case, o anche i monitor, i televisori a schermo piatto. E invece un'altra storia è quella della un'altra delle nostre protagoniste, è la chief editor di Hello Magazine, che è una rivista di moda e gossip di Bombay, e lei la seguiamo durante le sue giornate, sia con le amiche al bar che in redazione quando discutono dei vari servizi. E poi dopo ci sono i due commercianti, diciamo, il commerciante indiano che acquista i capelli all'asta dal tempio e il suo corrispondente italiano, l'azienda italiana che acquista i capelli.
Il film è però anche un racconto sul culto della bellezza. Che cosa differenzia e invece che cosa accomuna le donne asiatiche da quelle occidentali? Qual è il loro rapporto con la bellezza, con il culto di questa?
La bellezza non solo per le donne ma anche per gli uomini. Beh, adesso parliamo di donne, in particolare di donne indiane. Le donne indiane hanno lo stesso culto della bellezza che hanno le donne occidentali, anzi sicuramente danno un valore ancora maggiore alla bellezza e ancora maggiore ai capelli, alla lunghezza dei capelli. Un valore quasi sacro, ecco perché assume un valore ancora più importante questo loro sacrificio, questo dono che loro fanno a Dio, questo loro recarsi nel tempio e donare questi capelli lunghi, questi capelli meravigliosi, proprio in quanto per loro costituiscono una cosa molto importante, dà un valore maggiore a questa loro offerta. E loro alla fine fanno un sacrificio, ma sono contenti di averlo fatto perché hanno fatto qualche cosa per il loro Dio. Questi capelli, d'altra parte, sono i capelli, adesso veniamo in Occidente, considerati i migliori, sia per la loro struttura, perché il capello indiano è un capello resistente, forte, poi è simile ai capelli europei o americani. In più sono capelli che non sono stati trattati con prodotti chimici, perché queste donne hanno una grossa cura dei capelli, li pettinano ogni giorno, li trattano solo con olio di cocco. Per cui ecco che veniamo invece al valore della bellezza in Occidente, che è talmente importante al punto da volersi infoltire o allungare la capigliatura con i capelli della migliore qualità possibile. Diciamo, sembra un paradosso, però diciamo, questo desiderio di bellezza, questa importanza della bellezza viene usata e mostrata nel film in due modi completamente differenti. In mezzo ci sono quelli che da questo desiderio della bellezza hanno costruito il loro impero economico e sono diventati ricchi. Vediamo il proprietario della fabbrica a Roma, lo vediamo volare col suo elicottero, così come vediamo la fabbrica del grossista indiano che fa una prima selezione di capelli con tutte le sue decine e decine di operaie che lavorano nella fabbrica di Bangalore.
Il film parla dell'India di oggi e del suo rapporto con l'Occidente. Lei precedentemente ha detto appunto che si tratta quasi di una sorta di fotografia. Secondo lei come si evolverà questo rapporto?
Questo è un argomento molto interessante e cruciale. Tra l'altro in India ci saranno le elezioni tra poco più di un mese. Nel nostro film, specialmente nella parte che riguarda l'India ricca, quella di Bombay, si vedono tutti i luoghi che sono stati poi oggetto dei recenti attentati, e non è un caso, infatti questi sono i luoghi simbolo dell'India ricca, dell'India che cresce, dell'India che si incontra con l'Occidente. Questi erano i bar, i locali dove gli indiani ricchi incontravano gli occidentali, e pochi mesi dopo le nostre riprese abbiamo saputo di questi attentati. Questa è, devo dire, è la scommessa per il futuro dell'India. Se l'India riuscirà a mantenere in qualche modo quella traccia che aveva mantenuto, che la contraddistingueva come la più grande democrazia del mondo, con tutte le sue contraddizioni, ma comunque con uno sviluppo democratico. Se invece questi attentati serviranno, purtroppo come sembra, a favorire i partiti integralisti indù e quelli conservatori, questo non so che tipo di svolta potrebbe dare al paese, per cui siamo in un momento veramente cruciale per capire il futuro di questo paese, che più che un paese è quasi un continente.
Zainet, la scuola che fa radio.
Yeah. pioggia sui deserti. La vostra indiana dice yes, s'allontana.
Ed abbiamo allora ascoltato il contributo registrato di Raffaele Brunetti, nonché una vecchia gloria dei Puri, salente addirittura al 78, Air India. E volevo chiedervi, voi sapevate di questa tratta dei capelli?
No, assolutamente, ignoravo completamente.
No, immaginavo qualcosa un po' strana, ma questa la ignoravo proprio.
E volevo sempre chiedervi, secondo voi come mai c'è questo boom del cinema sull'India? Perché per esempio sono usciti ultimamente numerosissimi lungometraggi, ultimo il The Million, che addirittura ha vinto l'Oscar, ma anche Matrimoni e pregiudizi, Lezioni di volo. Quindi come vi spiegate questo interesse per la cinematografia indiana?
Secondo me già è nata da un po' di tempo, da qualche anno, questo interesse, e poi appunto forse perché si sono anche stancati di raccontare sempre le storie del vicino di casa o di quello che è il nostro occidente, di quella che è la nostra realtà. Adesso che l'India sta cominciando ad avere anche le possibilità di produrre dei film propri, si è sviluppato un forte interesse verso quelle zone, quelle storie che sono sicuramente molto più differenti, ecco, da quelle che si raccontano ogni volta nel cinema americano, italiano, europeo.
Domitilla?
Secondo me perché è suggestivo come paesaggio, e comunque anche per il fatto che l'India è qualcosa che non si conosce molto bene, quindi affascina.
Quindi
come...
tutti i colori, le spezie,
sì,
gioca
anche
l'atmosfera.
Secondo me sì.
E abbiamo parlato però anche d'India come continente delle contraddizioni, quindi estrema miseria a estrema tecnologia. Secondo voi noi occidentali percepiamo realmente queste discrasie, oppure abbiamo comunque una visione dell'India un po' stereotipata?
No, secondo me noi abbiamo la visione dell'India colorata, appunto, delle sue tradizioni, ma non
dei suoi problemi attuali.
Dei suoi problemi attuali non lo so. Sì, sappiamo che ha problemi di povertà, di miseria, però non sappiamo veramente entrare in quella che è la concretezza di questi problemi.
Domitilla?
Io concordo, perché in Europa non c'è questa... vediamo l'India come qualcosa di molto lontano, la vediamo solo nei loro costumi, nella loro religione, ma non si conoscono realmente i problemi che ha questo paese a parte la povertà.
Siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi. Io vi ricordo il sondaggio che sarà presente sul nostro sito www.zainet.it, che riguarderà proprio l'argomento della nostra puntata. E per quanto riguarda l'angolo del libro, vi segnalo Il cinema indiano, edito da Carocci, di Alberto Marziani. È un testo che ormai è diventato un vero e proprio classico, L'impero di Scindia di Rampini. Ringrazio Benedetta, che è stata qui con noi.
Grazie a voi.
E Domitilla.
Grazie a voi.
Caterina Mascolo vi saluta e vi dà appuntamento ad una nuova puntata di Zainet. Ciao!